Buonasera a tutti, questa è la puntata degli ottavi di finale della Conference League.
E sono i
Questa è.
quarti poi.
Quarti. Oh.
Bentornati.
Ripartiamo. Bentornati. Questa è la puntata per i quarti di finale della Conference League. Noi siamo i conduttori di Conference Call e diamo un benvenuto anche agli altri quattro. Va bene, facciamo subito un commento. Quanto ha indovinato Ghez nuovamente sul fatto che la Roma vincerà la Conference League?
È passata, mi sembra, quindi
È
stiamo
fatta ormai.
avvicinando. Cioè, è fatta anche perché considerando che giocherà contro il Leicester, già vinto praticamente, e poi in finale Tirana contro il Marsiglia. Mourinho, solo Mourinho potrebbe
Sì,
vincere quella partita lì e infatti la vincerà.
rivolto ai tifosi romanisti, se volete cercare il signor Çadroku, insomma, lasceremo l'indirizzo nel link della puntata.
Mi faranno una statua a
Quotazione
Roma, altro che.
Roma Marsiglia finale, coltelli in campo.
No, ma c'è già pronto il coso de. Vi prego, non accoltellateci, tipo. Però non si sa chi lo dirà a chi in questo caso, perché fra Marsiglia, Roma e Albania in generale sarà un problema. Sì,
Bello però,
credo.
molto bello. E devo dire, sarebbe anche un bel Roma 2022 contro Roma 2019. Una sfida proprio temporalmente particolare.
È vero, tecnicamente è un derby, c'è cioè una partitella di allenamento, qualcosa del genere, no?
Eh sì, poi cioè, Gerson farà gol sicuramente, insomma.
Quanto è quotata la cosa, sia la pubblicità marsigliesi contro Banda Camagliana per tirar su la partita? Alta, no?
Sì, questa la vedo quasi inevitabile, la vedo veramente, veramente inevitabile, sì,
Però
credo
gran
di
bel
sì.
derby mediterraneo, quindi ci sta.
È chiaro che sarà Feyenoord-Leicester la finale, ovviamente. Dopo essere.
Sì, altro grande derby mediterraneo,
Sì,
quindi. Però devo dire,
esattamente.
anche
Ma.
quelli del Feyenoord forse a coltelli ce la fanno, quelli di Leicester
Sì.
no, però quelli del Feyenoord
No,
forse.
Leicester no, ma Rotterdam a coltelli la grande.
Sì,
Quindi.
Ah, ma Leicester è una colonia indù in Inghilterra, dai, ma che vuoi?
Ma perché se. Ecco, anche una rivincita in finale fra Feyenoord e Roma dopo i fatti della Barcaccia e il fatto che al ritorno praticamente il tragitto dei romanisti fu militarizzato, fatto in campo franco albanese, potrebbe essere una cosa abbastanza interessante.
Ma ci sarà una barcaccia anche a Tirana, insomma, che l'assediano insieme ed è tipo un rito di
Barca.
pacificazione e amicizia, quindi
Barcaccia.
questa è vagamente razzista, però
No,
va
non è.
bene.
Cioè, quando voi fate l'imitazione del toscano, io devo stare zitto. Allora, se uno fa un po', arrota un po' la R, è già razzismo.
È una questione di etnocentrismo.
Che poi chi è che ha mai fatto l'imitazione del toscano in questo gruppo?
Sì, esatto, c'è cioè del podcast, poi effettivamente non me lo
Abbiamo Toby,
ricordo.
il fenomeno degli accenti fuori dai
Dai,
confini, ma
faccio
dentro.
questo. No, allora, se
No,
c'è un
invece.
fenomeno, c'è un ragazzo di soli 32 anni che parla 18 lingue e nessuna in maniera comprensibile. E quello sei tu, Ghez.
No, ne ho ancora 29, ne parlo solo 4, di cui ne parlo tipo una malino, che è l'italiano,
Quindi
e
l'unica
altri
cosa
faccio
vera è che sono tutte
schifo.
incomprensibili. Parli albanese con l'accento milanese, parli in generale. Ma
Bello,
questo
bello.
sarebbe un podcast sulla Conference League, quindi dovremmo anche parlare di Conference League. Mi dispiace darvi questa notizia. E quindi leggiamo la schedina di questa sera con risultati aggregati dalla partita di andata. Allora, vediamo. Abbiamo quindi Slavia Praga, Feyenoord, che è terminata 3-1, che con il 3-3 dell'andata va a comporre un 6-4 per il Feyenoord.
Molto conference. Quindi, questo risultato.
Sì. Assolutamente.
Con espulsione al 94esimo. Molto.
Sì, fra l'altro espulso il giocatore ucraino uno dei due ucraini dello Slavia Praga, Taras Kacharaba. Si chiama Taras come Shevchenko.
Perché Shevchenko si chiamava Taras?
Lo scrittore sì.
Ah, sì. Scusa, sono un poco studiato.
Bomba di Galleri.
Poi
c'è anche dopo... Taras Stepanenko, credo. Sì. Shakhtar Donetsk, ex Shakhtar Donetsk. Quindi facciamo che Tobi ha capito Stepanenko e siamo a posto.
certo. Ecco il fondito. Poi Leicester vittorioso a Eindhoven per 2-1, quindi rimonta, mette al sicuro la semifinale dopo lo 0-0 in casa contro il PSV. Sono venuti fuori un po' di risultati, diciamo, a sorpresa, perché le squadre che avevano vinto o avevano perso, vinto, cioè le squadre che avevano perso all'andata o che hanno pareggiato, sono poi, a parte il Marsiglia, ma ci arriveremo. La Roma ribalta il risultato norvegese 2-1 per il Bodo all'andata, con un secco 4-0 con tripletta di Zaniolo e gol, credo, di Abraham, che si conferma sempre più capocannoniere della competizione, che ricordiamo, penso l'ultima volta che un giocatore di una squadra italiana sia stato capocannoniere di qualcosa in Europa risalga ai tempi del povero Libor Kozak con la Lazio.
Grande anno in Europa League, effettivamente.
Zaniolo, sì, pallone d'oro?
Ovviamente, penso gli abbiano già dato, no? Stasera a fine partita gli hanno dato il pallone d'oro a Zaniolo.
Tra l'altro il pallone d'oro della Conference
la partita.
Che è un premio speciale. Sì.
Esatto.
Esatto. Comunque, leggermente no, più leggero.
No, poi comunque il pallone d'oro della Conference League è Abdellah Zubir, questo lo sanno tutti
il
grandi
bel ragazzo
di questa posizione, assolutamente. E, seconda posizione c'è Tarik Tissoudali e poi Gerson, quindi neanche nella top 3 Zaniolo.
Mamma mia.
A proposito di Gerson, l'Olympique Marsiglia espugna il Tomba e vince 1-0 in Grecia e conferma il 2-1 dell'andata con un parziale complessivo di 3-1. Alla luce di questi risultati, la griglia finale vede Leicester-Roma e Feyenoord-Marsiglia.
Entrambe, sia Roma che Marsiglia, giocheranno in casa al ritorno, quindi quello che abbiamo previsto 5 minuti fa è fatto.
Esattamente, le partite si giocheranno il 28 aprile e il 5 di maggio, che è una data perfetta per l'esclusione della Roma, che cercherà in qualche modo di rovinarsi la giornata, nonostante i favori del pronostico, già, per poi farsi perculare in tutti i modi con riferimenti ai fussi come Immobile, eccetera, eccetera, eccetera. Ma il 5 maggio è anche un'altra giornata importante per gli interisti, ricordiamo è la giornata in cui iniziò la prima vittoria del triplete.
Però
e non quell'altro.
Non ridere perché è vero, quindi cioè,
così.
Noi non diciamo le bugie, Tobi, noi siamo onesti.
Esatto.
Esattamente, ma adesso vediamo le partite nello specifico e partiamo, diamo la parola a Tobi, che sarà il primo che ci racconterà le partite che ha visto o che ha immaginato. Vai Tobi.
Allora, una l'ho vista, l'altra l'ho un po' immaginata, perché mi sono sorbito lo spettacolo quasi obbrobrioso delle 18:45 che è stato PSV Eindhoven contro Leicester. Io non so, non conoscendo bene Brendan Rodgers come allenatore, ho visto una squadra che arrivava con due passaggi in porta ma che non era in grado di metterla dentro, ma neanche lontanamente. Infatti sono andati sotto al minuto 27 con gol di Aaron Zahavi su un errore clamoroso della difesa dell'Ester, che si è dimenticata che esistesse Zahavi, e quindi bastato un pressing leggero, adesso non mi ricordo più chi precisamente abbia perso il pallone, ma un difensore centrale dell'est.
Questo è il giornalismo che ci piace, cioè quello fatto
sì.
con grande professionalità.
Esatto, quello fatto bene. E Zavi è stato lestissimo a recuperare il pallone e a infilare il portiere Kasper Schmeichel da posizione abbastanza angolata, quindi un gol anche abbastanza difficile. Partita che rimane così fino al minuto 77, quando James Maddison riesce a pareggiare i conti con un bel gol dentro l'area, con un tiro che buca sostanzialmente le mani del portiere del PSV. Tra l'altro, dopo il gol di Maddison, l'arbitro è stato costretto a praticamente interrompere per qualche secondo il gioco, perché sul campo è volato di tutto, cioè letteralmente di tutto, sono volati numerosi bicchieri di birra.
Esatto, tra l'altro anche Maddison ha esultato in maniera molto polemica, alzando proprio l'orecchio al pubblico, che ha risposto con lancio soprattutto di birra.
Sì, e perché era quello che aveva la portata di mano.
Esatto, sì, comunque pubblico molto Conference League, cioè stadio pienissimo, grande atmosfera, sì. Un po' come poi vedremo a Roma, e sul gol però grande azione di Jose Perez, che era appena entrato.
Sì, assolutamente, è scappato dalla difesa, esatto, ha mandato al bar due difensori del PSV, poi l'ha messa in mezzo, ha fatto veramente un grandissimo assist. E poi a mettere la partita, tra virgolette, in ghiaccio ci ha pensato tale Ricardo Domingos Barbosa Pereira.
In arte
Pereira. Pereira, esatto, semplicemente Pereira, che ha
in arte censurato,
redatto. E che ha consentito all'Ester di passare il turno. Tra l'altro, non fatemi più guardare delle partite con delle squadre occidentali, perché questa è stata veramente...
E ormai è quella che è rimasto, Toby.
Esatto. Lo so.
Era una richiesta di non fatemi mai più guardare partite della Conference League.
No, una richiesta legittima.
Se non sono i gironi, non le guardo.
Però devi ammettere, Toby, che il secondo gol dell'Leicester è stato molto bello, un'azione costruita molto bene, sì. Cioè, proprio come il Barcellona del 2010, oserei dire, sempre esagerando un po'. Sì, beh, Exim non ha visto la partita, quindi insomma parla per sentito
Exim,
dire. Ma...
Exim non ha visto le partite.
Sì, non si capisce neanche cosa ci faccia in questo podcast, però devo dire gol interessante.
Benissimo, allora abbiamo visto la prima partita, ci racconti anche la seconda, Toby, o preferisci passare la palla a qualche d'un altro?
Dipende qual è la seconda. Quale intendi per due. Secondo? Io ho visto Slavia Praga, Feyenoord, infatti era l'ultimo baluardo dell'Europa dell'Est, era lo Slavia Praga, che è andato fuori perché il Feyenoord ha vinto 3-1. Sì. Io parlavo di un'altra Europa orientale, ma lasciamo perdere. Ovviamente quella delle Stelle Rosse e tutte cose. Tra l'altro, 4 gol, ma 3 di questi gol sono arrivati da errori difensivi, quindi questa partita ovviamente si conferma quella più Conference League di tutte. Perché il vantaggio di Dessers al minuto numero 2 arriva su un disimpegno sbagliato della difesa dello Slavia. Il pareggio di Ibrahim Traoré arriva su un errore di Kukcu, che era al centro della difesa, palesemente fuori luogo, si è girato cercando qualcuno a cui passare il pallone, ha trovato Ibrahim Traoré, che ha saltato il portiere, il solito Marciano, mettendo il pallone dentro la porta vuota. E poi al 59esimo arriva il vantaggio del Feyenoord con di nuovo Cyril Dessers, con un errore clamoroso del portiere dello Slavia Praga Mandus, che tra l'altro giocavano praticamente, il campo era quasi immacolato tranne le corsie praticamente davanti alla porta, che erano completamente rovinate. Infatti il portiere Mandus ha provato a controllare un pallone e l'ha perso clamorosamente, con facendo rimbalzare su una Zola. Infatti De Sessa è arrivato come un razzo e l'ha spedita in porta, e il 3-1 l'ha firmato Luis Sinisterra. Questo un gol su azione un po' addormentata la difesa dello Slavia, che gli ha concesso il gol, un tiro a rientrare sul primo palo in contropiede. Quindi finisce così anche l'avventura dello Slavia in conference, e il Feyenoord probabilmente si avvia a, oserei dire, una finale, perché comunque è una squadra bella in forma. Non si sarebbe detto dall'andata, perché l'andata è stata una partita proprio, se pensate alla Conference League, esatto, solo pensare al fatto che sia finita 3-3 e che Ibrahima Traoré abbia segnato al 94esimo di tacco, è stato proprio il punto, penso, più alto dalla fine di gironi della Conference League. Cioè,
comunque Cyril Dessers è capocannoniere insieme ad Abraham della competizione, sì, sì. Ha segnato anche molti gol già nella fase gironi, ricordo, insomma, soprattutto, sì. Tu ne hai parlato molto, esatto. Una rete ogni 63 minuti per Dessers, tra l'altro una ogni 81 per Abraham, giusto a confermare il fatto, insomma, la questione precedente del pallone d'oro della Conference League, insomma.
Tanto Zaniolo tra la semifinale e la finale ne fa altri 9, tipo.
Sì, ha già detto che non si sa se rimane, cioè, giusto per mettere un attimo di pepe.
Davvero?
Sì, ha detto rimani l'anno prossimo, non lo so. Gli ha detto.
Piovono offerte dopo la prima tripletta nell'Europa che conta.
Sì, esatto. Sì, sono già tutti, esatto, lì a offrirgli il contratto.
Comunque, Toby, ti pregherei di, insomma, non esagerare col fatto che il Feyenoord sia già in finale, perché comunque gioca con il grande Marsiglia del maestro San Paoli, quindi insomma.
Diglielo, Martino.
Ho detto che si avvia, non ho detto che è già in finale.
Sembrava già un tono tipo è già arrivato.
Sembrava il tono che Ghez usa quando parla della Roma, gufando.
Ma io non gufo, io semplicemente prevedo cose ogni tanto, e voi lo sapete bene. Con l'Italia, sì, e l'Europeo, sì. E io mi sentivo già a settembre la vittoria della Roma, quindi
avevi previsto anche che l'Italia perdesse con la Macedonia del Nord?
No, lì non avevo, sì. Anzi,
no, perché se era così
per assurdo non sapevo manco giocassero, quindi mi sono svegliato.
E anche mi sono ricordato che giocavano solo perché ho visto il tuo post su Facebook, penso a te.
Sì, Xim è questa specie di persona che si sveglia la mattina, c'ha un dolore, dice questo dolore significa il passaggio del turno della Roma,
si chiama aruspice praticamente,
esatto, sì. Nelle culture antiche sarebbe stato molto apprezzato, invece oggi lavora
nelle culture moderne, nel periodo storico sbagliato,
è solo considerato un poliglotta col ciuffo. Allora, adesso possiamo andare avanti togliendo finalmente la parola a Toby, che sta parlando ancora, e la passiamo a chi è che ha visto un'altra partita fra voi.
Dino ha visto tutto, non vedi che si parla sempre di tutto.
No, io parlo solo per sentito dire, però ho visto effettivamente Roma-Bodø/Glimt, visto che la partita ha assunto i toni di una faida epocale, credo, come stato sottolineato nei giorni precedenti, solo la Roma poteva fare del Bodø/Glimt un avversario, un nemico mortale, e così è stato, anche insomma con il timore di presunti disordini, i tifosi norvegesi che hanno pregato gentilmente i tifosi romanisti di non essere accoltellati nella città eterna prima della partita. Insomma, per le notizie che abbiamo finora, questo non è successo. Ci sono stati però molti meme divertenti, con anche la mascotte della Roma inquadrata con un coltello insanguinato, quindi diciamo, è stato tutto preso molto bene. Atmosfera molto bella all'Olimpico, 70.000 persone, più di quante abitino a Bodø oggi, sono 45.000, e questa cosa effettivamente un po' sembra che si sia sentita sull'atteggiamento dei giocatori norvegesi, che sono parsi un po' spaesati nei primi 20 minuti, quando la Roma ha costruito il grosso, diciamo, del bottino iniziale, arrivando nella prima mezz'ora sul 3-0, giocando molto bene. Ma ripeto, il Bodø è parso veramente spaesato, in mezzo al campo. La Roma ha giocato anche proprio a un livello di intensità molto alto, e anche fisicamente si è spesa molto, e questo si è visto nel secondo tempo, quando sia Zaniolo che Pellegrini che anche Abraham sono usciti, diciamo, per leggeri affaticamenti, e a un certo punto, diciamo, quando la squadra era sul 4-0,
scusa Dino, ma per forza gioca in 13 da gennaio, grazie alla minchia che riescono affaticati, cioè, come
in 13 Abraham, da settembre direi.
No, ma almeno a settembre ci provava a metterne qualcun altro, cioè c'ho un mio collega di fantacalcio che c'ha Vigna e Maitland Niles, hanno fatto 3 minuti in 2 nel girone di ritorno, capito? Cioè, Mourinho ha deciso che ci sono dei giocatori che non devono più vedere il campo. Io non so dove abbia...
No, l'ha deciso tra l'altro nella prima partita col Bodo Glimt nella fase gironi, cioè quel 6-1 è stato anche un modo di Mourinho per dire guardate che la squadra che ho, insomma. Poi non credo avesse del tutto ragione su tutto questo fronte, però insomma è stata anche un po' una sua scena, tra virgolette. Comunque Roma che ha effettivamente giocato bene, Bodo che è effettivamente parso fuori ritmo, fuori gara, ha giocato senza il proprio allenatore, che è stato appunto squalificato per una giornata insieme al preparatore atletico della Roma, con cui c'è stato insomma quel parapiglia di cui non si è capito sostanzialmente nulla dai video pubblicati dell'UEFA. Però atmosfera, ripeto, carina, cioè molto non avrei pensato a inizio competizione di vedere stadi così pieni come quello di Roma, anche quello di Eindhoven per la Conference League, tanti tifosi anche della Norvegia che sono venuti a passare la Pasqua a Roma. Bodo Glimt che però insomma ha mancato l'appuntamento con la grande
storia,
con la grande occasione, sì, perché comunque sono arrivati ai quarti di finale in una competizione europea per la prima volta nella loro storia, e tra l'altro diciamo venivano anche da una lunga serie di vittorie consecutive. L'ultima volta che avevano perso appunto in questa coppa è stato nei preliminari contro il Pristina, avevano perso in Kosovo per 2-1 vincendo poi il ritorno e passando oltre il turno, quindi si conferma anche la forte trazione kosovara di questa Conference League, insomma, tra Drita, Pristina, Gzim Chadroku, eccetera.
L'anno prossimo vinciamo tutto.
Sì. Poi però quest'anno c'era pure la finale a Tirana, l'anno prossimo cos'è? A Gilani probabilmente.
La portiamo a Pristina in qualche modo.
Va bene. Gzim, io sapevo che tu sei stato invitato a cantare l'inno della Conference League a metà campo.
No, poveracci, se canto io è la fine della competizione.
E niente, quindi la Roma insomma ha gestito molto bene la partita, ha gestito molto bene anche il momento psicologico, che non era facile dopo il 2-1 dell'andata e dopo diciamo anche tutti questi continui confronti col Bodo Glimt, da cui non era mai uscita vittoriosa prima di stasera, ma appunto la partita è stata inquadrata subito nel modo giusto, il gol all'inizio di Abraham su una respinta del portiere. In seguito appunto alla grande partita di Zaniolo, che ha giocato davvero benissimo segnando 3 gol, ha portato appunto la Roma in semifinale.
Che insomma vorrei, cioè va bene tutto, no? Però stiamo parlando del Bodo Glimt come fosse il Manchester United.
Però
considerando lo United di questi anni,
tra l'altro,
no, ma il Bodo Glimt in realtà
che Facebook è totalmente fuori controllo, nel senso i romanisti stanno scrivendo cose
tipo?
No, vabbè, già nessuno meglio di noi, meno male che ci siamo noi, terza semifinale in 4 anni.
Sì, tra un po' contano quelle della Coppa del Nonno se continuano a scendere di...
sì, no, ormai siamo...
cioè...
Io resto un po' pessimista sulle possibilità della Roma, nonostante il Leicester che abbiamo visto di passare il turno, e vado appunto contro la Ruspice Chadroku, perché comunque anche stasera, cioè, la squadra ha funzionato e diciamo ha giocato un livello di intensità molto alto, eccetera, però veramente il Bodo Glimt è stato pochissima cosa, non è stata la squadra che, sì, con un livello tecnico comunque più basso, una squadra del campionato norvegese, tutto quello che vogliamo, però il gioco che ha giocato il Bodo Glimt durante tutta la stagione è stato un gioco anche abbastanza sofisticato e raffinato, e che, diciamo, con una costruzione attenta e una gestione attenta anche dalla panchina dell'intero gioco, è riuscita a mettere in difficoltà squadre molto molto più forti, molto più preparate, molto più ricche, eccetera. La Roma, appunto, è senz'altro una di queste. Il Bodø/Glimt comunque durante la stagione si è un po' svuotato del talento anche che aveva all'inizio, viste anche le cessioni di gennaio, ed è una tendenza che probabilmente continuerà anche in estate, visto che Solbakken, appunto, è stato associato anche alla Roma. C'erano state, insomma, le voci maliziose anche sulla sua assenza all'andata. Stasera ha giocato una partita cattiva, è risultato abbastanza frustrato, a un certo punto lanciato alcuni palloni verso la porta di Rui Patrício, ma senza appunto mostrare il vero talento di cui dispone.
O è una pippa o lo abbiamo già comprato, così con la solita misura di cui si vanta,
no,
ma
a Roma secondo me il commento sarà qualcosa tipo: se era buono mica lo prendevamo noi, o comunque mica veniva da noi, o qualcosa del genere.
Beh, sono abbiamo passati fatto un po' di gente capace ultimamente a Roma. Salah e Alisson, tipo, per citarne sì. Due.
Salah, Alisson, certo. Vabbè, sì. Insomma, qualche buon giocatore è passato, certamente, anche perché sennò difficilmente fai la semifinale di Coppa dei Campioni se sei proprio una squadra di pippe. Cioè, te po' di fortuna, però, insomma.
No, vabbè, la squadra di Pippa alla Roma l'avete detto solo voi, cioè io mi prendo assolutamente le distanze da...
No, se lo dicono loro, mi sa, più che noi.
Sì, ah, ok.
Posso lanciare quindi un sondaggio?
Vai.
Ma certo.
Ma quindi...
Purché dopo... sia non contro le categorie, come si dice, le minoranze, le... eccetera.
No, ma perché dovrei? Oddio, no, dipende.
Se vuoi pubblichiamo tutti i cut, facciamo conference call and cut, e non so se poi sta questo
dietro le scene, conference call dietro le scene.
Esatto.
Ditemelo che compro il biglietto per l'Argentina poi.
secondo me ti ospitano anche in Qatar, cioè su questo...
Ah, l'abbiamo letto, l'hai letto quello che ha detto l'Emiro?
Lui è più grande di tutti.
Sì, purtroppo ho letto.
Non ci scassate, no, il cazzo, la regione non si teva la regione per dei mondiali di calcio, è andata a fanculo, era praticamente la cosa finale. Sì. Cioè, se provate a lamentarvi di che delle questioni di genere, mi sembra, ha detto, sì. Non ci provate neanche, non è casa vostra. Bellissimo.
Ah, beh. Bellissima la storia della bandiera. Se uno sventola una bandiera, noi gliela togliamo per difenderlo.
Per difenderlo, vero? Sì, scordato.
Certo.
No, perché ha ragione. Ha detto. E poi se arriva un altro spettatore che ti vuole menà, è un problema, no? Allora io te la levo prima io. Cioè, lineare.
Ti meno prima io, addirittura.
Esatto. Leggermente più piano.
Ti faccio meno
senza
male.
Senza farti rischiare la vita. Però te do così, non sai né leggere né scrivere. Si preannunciano mondiali divertenti. No, ma io invece lo fa proprio, ma due secondi, Ma quindi dopo la partita di ieri sera, Guardiola o Simeone?
Vabbè, Guardiola, io direi.
Guardiola tutta la vita.
Rispondo anche per Ghese, ecco.
Quindi. Esatto.
Ma Simeone, dai Gianni, lo sapevo, palese, io lì vi volevo. Avanti, prego, scannatevi.
Cioè, ho sentito che adesso se la menano perché io non ho visto la partita, ovviamente, io non guardo il calcio.
Però l'ospite assurda.
Esatto, l'ospite che non guarda il calcio, ma ha diritto di parola, vabbè. Non ho visto la partita, però ho ascoltato oggi un podcast e si diceva che è finita la partita e c'era tutto lo stadio in piedi. Infatti ho letto anche alcuni post su Facebook. Poi sono andato a vedere le statistiche e questi non hanno fatto tipo due tiri in porta in 180 minuti?
No, oddio, in realtà il Madrid nell'ultima fase ha avuto comunque alcune occasioni discrete, ecco. Cioè, scusami, perché Simeone ha giocato...
In 45 minuti su 180 ha fatto due tiri in porta.
Quello sì. Il fatto è che Simeone ha giocato una partita per arrivare a quel punto lì, mi sembra. Cioè, tenere uno scarto non enorme col Barcellona, e ce l'ha fatta con l'1-0 per arrivare agli ultimi 20 minuti in cui ha buttato in campo praticamente tutto ciò che di buono aveva in attacco. E se fosse entrato uno dei due o tre palloni comunque buoni che ha avuto l'Atletico Madrid su situazioni abbastanza casuali, è, diciamo, una tattica
a
che
questo punto stavamo parlando di un genio che aveva bloccato Guardiola.
Ma l'Atletico Madrid in Conference League com'è? Vi piacerebbe?
No, le spagnole non possono di diritto.
No, esatto. No. Però, spagnole in Conference League no.
Cazzo. Potrei fare un punto al riguardo. Certo. Cioè, ma l'Atletico Madrid, se si parla di 10 anni fa, di quanti anni è che Simeone è sulla panchina dal 2011? Dal dicembre 2011. È 11 anni quasi. Cioè, se si parla dell'Atletico di 11 anni fa, che faceva 3 passaggi in croce, va bene. Ma ora la rosa dell'Atletico vale 600 milioni. Cioè, sì, Cunha l'ha pagato 30 milioni, Correa di più, João Félix uguale, cioè, Carrasco, De Paul.
Cunha anche.
C'ha Suarez che comunque l'ha ripigliato. Cioè, non è più la squadra che non riesce a fare 3 passaggi, no? Cioè, è una squadra che volendo può esprimere un calcio. Volendo.
Tra l'altro mi sembra che il calcio di Simeone di oggi sia ancora più estremizzato in senso anticalcistico rispetto al calcio che giocava magari 5-6 anni fa, in cui aveva giocatori di livello minore, comunque una squadra di livello minore, perché comunque l'Atletico del 2014-13, insomma, quando arrivava anche verso le finali della competizione eccetera, era una squadra a livello tecnico più basso di quella di oggi, che comunque giocava un po' più a calcio di quello che abbiamo visto in queste ultime partite soprattutto.
A me quello mi fa un po' ridere di tutto il discorso, cioè va bene l'aggressività, io passo le serate quando non mi riesce a dormire, che succede più o meno 6 giorni su 7, guardo la Libertadores, ragazzi, ma c'è, vi pare?
Bella vita l'altra, che fai, Luca.
Mercoledì notte, può essere fosse di notte, la notte prima c'era Boca Juniors contro l'Always Ready, al 45esimo uno ha tirato un calcio in faccia all'avversario.
No, scusa, dimmi questa squadra.
Come si chiama la squadra?
Always Ready. Posso dire una cosa?
Se traducete Always Ready in croato esce un saluto ustascia della seconda guerra mondiale.
Attenzione.
Volano.
Io avevo capito Always Lady.
Always Ready.
Dove arrivano questi?
Sono il club più alto del mondo. Giocano a una città boliviana che, se non ricordo mai, si chiama El Alto.
Che è un nome che è fantasioso.
Si chiama la città.
Il colonialismo ha fatto anche cose buone, vedi? I nomi.
Lo stadio comunque dovrebbe essere a 4150 metri.
Porca troia.
Madonna. Il che vincono sempre.
Esatto.
Cioè, comunque... e questi sono scesi alla Boca, la Bombonera, a giocare contro il Boca al 45esimo. Un fallo per il Boca, perché gli ha tirato prima uno sgampetto e poi quando il difensore del Boca era in terra, ha tirato un calcio in faccia direttamente.
Vabbè, è un falli un po' diverso, diciamo.
È un classicone in Sud America questo.
Sì,
cioè,
capito,
nel senso...
ma io non è che disapprovo, cioè me le guardo, le partite lì anche, sono contento di guardarmi, capito? Però... cioè, uno spettacolo, ieri sera mi sembrava più uno spettacolino, più una personaggiata che altro, capito? Mi ha fatto un po' ridere quella cosa lì. Ce la prendiamo tanto con opinionisti e personaggi del calcio italiani che sono, appunto, che fanno i personaggi, che rimangono nella loro ottica. Qualcuno addirittura dice di essere il miglior analista del mondo, assicura di essere il minore analista del calcio del mondo.
Sì, vabbè.
Ma tra l'altro l'Always Ready invece... scimmiotta palesemente il River Plate.
Il River è stato fondato, non mi ricordo, tipo negli anni 40 del Belgio, volontariamente 33. Con le mani uguali a quelle del River. 30.
Sì, ma c'hanno anche scritto CAR sulla cosa.
Sì, sì, no, hanno copiato tutto.
La squadra fantasiosa sono.
Geni, sì, sì, c'hanno la maglietta bianca o la banda rossa.
Io mi correggo invece sul saluto ustascia, effettivamente la mia mente ha aggiunto alcuni dettagli, però ci somiglia molto. Ecco, cioè, Tobi ha fatto comunque il collegamento in testa. Ma a proposito invece di questo che dicevamo appunto di risse, colpi proibiti eccetera, Luca, invece valuti come una pagliacciata anche quella tra i tifosi del Marsiglia, del PAOK l'andata? E soprattutto i tifosi del PAOK hanno fatto il gol in trasferta? Perché sapevo insomma che nelle risse fra hooligan vale ancora.
Mi cogli impreparato, perché oggi non mi sono andato a guardare cosa è successo. Io sto sulle vetrate a Payet, lì va per me va bene così, cioè dopo che hai espresso già quello che dovevi esprimere, cioè, non c'è bisogno che ti sforzi di più, no? Mi sembra abbastanza onesto già quello, cioè quando lui tira, alza un pezzo di vetro che è un'arma bianca in tutti i paesi del mondo e lo tira fuori dal campo, insomma, va bene così.
Aboliamo il calcio.
Quello Payet l'ha dato.
Semplicemente continuare a non guardarlo. Noi non
no, perché se arrivi a fare certe cose...
Comunque l'allenatore dell'Always Ready è il Loco Abreu.
Idolo
che ha giocato nel River, no?
Ha giocato ovunque.
Ha iniziato nel 95, ha finito nel 2021. Se avete 10 minuti ve le leggo tutte.
Anche a Pristina probabilmente ha giocato.
Deportivo La Coruña, Gremio, Tecos, San Lorenzo, Nacional, Cruz Azul, América, Tecos, Nacional, Sinaloa, Monterrey, San Luis, Wanl, River Plate, Beta Gerusalemme, River Plate, Real Sociedad.
Minchia, già solo il fatto di aver giocato nel Beitar, guarda.
Ma cosa faceva un semestre? Gli Erasmus,
sì, praticamente sì. Cioè, anni l'Erasmus.
È dal 2007, cioè nel 2008 ha giocato in 1, 2, 3, 4 squadre nel 2008.
Genio.
Lui gira i campionati
nel mondo.
Potenziale squadra
in momenti diversi, quindi lui fa tutto il giro.
Le ultime, per favore, leggi le ultime. Cioè, dopo il Bangu nel 2017, c'è cioè il Deportivo Puerto Montt della B cilena, il Magallanes, se non sbaglio, è sempre in B cilena, non mi ricordo bene. L'Olimpia Minas, cioè anche Wikipedia l'ha rifiutato, ha detto no, vaffanculo, che è sta roba?
Il Rio Branco, il Boston River, che è uruguaiano,
un altro uruguaio.
Pensavo fosse una squadra di NBA.
Il Sud Club America, penso non sia una squadra tipo la squadra di calcetto della domenica, il Sud America, ora c'è cioè,
calcio.
L'Athletic Club MG è dello stato del Minas Gerais.
Minas Gerais in
Brasile, ma penso sia in B del campionato statale, una roba del
sì, genere. Sì, è una vita che non fanno il brasilero, non fanno la Serie A.
Comunque, cioè, nonostante questo, sto fenomeno decideva le sorti della sua nazionale ai mondiali.
Io me lo ricordo. Nel 2010 anche, nel 2010 ha portato l'Uruguay alla semifinale dei mondiali.
Sì, sì. Perché ma nel 2010...
in quella partita col Ghana è stato lui che ha segnato il rigore decisivo.
Cioè, comprendi che nel 2010 giocava già da 3 decadi, no?
Sì, sì.
Cioè, è roba incredibile.
Tra l'altro nel 2010 giocava all'Aris Salonicco e al Botafogo. Insomma, penso sia
più che altro
al Botafogo, perché all'Aris ha già da 8 partite.
Sì.
Vabbè, comunque, excursus sudamericano.
È un uomo che mi porto nel cuore, perché
ma anche lui
ho delle origini sudamericane anch'io.
Anche lui porta nel cuore, Toby.
Sì, sì, sì.
Quando allenava il Santa Tecla fece delle
scelte. Ma in tutta serietà è perché effettivamente mio padre c'è nato in Uruguay, quindi ha un posto nel mio cuore, Sebastiano Abreu, effettivamente.
Incredibile, Toby Colangelo Abreu.
Esatto.
Proprio bellissimo.
Un cugino di podcast è...
Il figlio gioca per il Messico, così, senza senso.
Ma come?
No, così senza senso. Ha fatto metà della carriera, l'ha fatta in Messico.
Messico, ho capito.
Vabbè, capito.
Sarà nato lì.
Cioè, ma non penserai mica, tipo, anche che ma sì, scusa. Ma ha fatto metà della sua vita in Italia, ma mica lo consideremo italiano, per Dio.
Ho capito, ma quello è un'affermazione. È loco, quello è matto. Un consigliere amico che ha passato...
conosce bene può dire queste cose.
Ah, quel Galleri può, vabbè. Se Galleri può mi fermo.
C'ha il pass Galleri, poi, va bene così.
E poi essendo Galleri...
No, su di me Toscana, intendo, eh. Poi sugli altri sì, non so quanto Galleri conosca le vite degli altri.
No, ma dico, poi essendo Galleri toscano, non è che... non è... com'era quella storia che in realtà era albanese? Cioè essendo toscano...
Non riapriamo quella parentesi su
la grande, no?
Comunque era un podcast Dardania, sulla conference Dardane, e adesso vi parleremo della nostra vita privata, come avete capito.
Vabbè, ma perché non è colpa nostra se hanno ridotto le partite.
Esatto, cioè, dai.
Vai Dino.
Va bene, insomma, dopo questo lungo e inutile excursus passiamo alle cose che non contano comunque, quindi vabbè. Oggi abbiamo, sinceramente non le ho ancora contate, non ho neanche deciso i punteggi, quindi sarà fatto tutto insomma in casa sul momento. Comunque abbiamo
vedo quattro domande.
Esatto, come, no, quattro come non è mai successo.
Esatto, per la prima volta.
Ora io ricordo, qualcuno secondo me ha preso un cartellino rosso la volta scorsa, ma non mi ricordo, quindi facciamo che, insomma, poi gioca, poi faremo come il caso di Avarà che verrà squalificato ex post. E cominciamo da una domanda molto semplice e vi chiedo quale di queste città è considerata la migliore per la street photography in Grecia? Marsiglia, Bodo, Roma o Salonicco?
Ma cosa? Ma cosa?
No, aspetta, che cazzo di domanda è?
Ma non è vero.
La domanda vale un punto, ovviamente. Inizia Luca.
Vorrei, ma quanto vorrei rispondere a caso, ma se no poi mi caccio subito, quindi dico Salonicco.
Va bene Gian.
Anche se è sbagliata, uguale.
Salonicco direi.
Luca e Toby?
Ma forse direi Salonicco.
Va bene, Xim?
E anch'io.
Va bene, nonostante Marsiglia comunque in Grecia sia molto considerata per la street photography, però diciamo, la migliore città della Grecia per la street photography è ovviamente Salonicco, e quindi prendete
ma
tutti
secondo
un punto.
Chi?
Secondo lui!
Io ripeto che è vietato chiedere le fonti, quindi Luca sei ammonito, cioè un cartellino giallo.
È vietato fare domande, le domande le fa lui.
Esatto, esattamente. Vedi che Ghesa ha capito, insomma, com'è, che aria tira. E niente, quindi passiamo alla seconda domanda. Vi chiedo quale di queste città porta il nome della moglie del suo fondatore? Roma, Marsiglia, Salonicco o Leicester? Vai Xim. Silenzio stampa.
Marsiglia.
Va bene. Toby?
Marsiglia.
Gianni?
Leicester.
E Luca?
Marsiglia, Roma, Leicester e?
Salonicco.
Ma se, allora, possiamo dire che se una moglie si chiamava Leicester, muoio. Cioè, non ci credo. Salonicco.
Beh, bravissimo Luca, che prende 10 punti.
No,
effettivamente...
veramente... Vabbè, ma anche Salonicco non è bello come nome appena tua.
Ma la cosa è diversa perché appunto il nome greco è, mi perdonerà Enzo Navarro la pronuncia, ma Tessalonichi, ed è effettivamente la moglie di Cassandro il Macedone, nonché sorella di Alessandro il Grande. Quindi,
quello che fa la Bobo TV, no? Cassandro il Macedone.
Porca Cassano il Macedone. Sono stanco, rido solo per quello, se non meritavo. Però...
Sì, ridi perché ho fatto una bella battuta.
Allora, sì. Gianni torna a 0 punti, Toby e Ghes restano a 1 e cartellino giallo a Gianni. Comunque.
Ma come?
Arancione direi io.
Sì, questa battuta arancione meritato, cioè.
Gianni, stai attento perché alla prossima sei fuori. Cioè, proprio... Va bene.
Stasera Dino Collina comunque, cartellini gialli e disciplina rigorosa.
Mi sono già caduti i capelli proprio, quindi sono proprio uguali in questo momento.
No,
ci scherza che porta male. Esatto.
Vabbè, ma che male c'è? Quindi davvero non capisco queste illazioni.
Ma che se prendi i capelli poi chiappi Tessaloniki, eh? E quella è buona, eh?
Non ho capito in realtà. Cartellino giallo anche
andiamo
per
avanti. Luca, che
è il terzo cartellino giallo. Con due domande sole.
Ammonito anche Luca. Va bene, quindi andiamo alla terza domanda, che forse è ancora più strana di questa. Vi chiedo quale di queste squadre vende sul mercato nazionale proprio i propri spazzolini da denti, della propria marca proprio.
No, ma questi sono peggio dei giapponesi che vendono le mutandine, ma come?
E ma comunque, veramente? Bodo, Leicester, Feyenoord o Slavia, parte Gianni.
Slavia.
Ok, Toby.
Feyenoord.
Luca.
Bodo.
Ghez.
Bodo.
Bravi Luca e Ghez. La storia è molto particolare. Dal 2011, credo dal 2010, il Bodo vende i propri spazzolini proprio come la Mentadent, tipo nel mercato norvegese. Effettivamente potevano farlo solo dei norvegesi, quindi complimenti, esatto, a Luca e Ghez per aver risposto correttamente. La storia però è più profonda, perché sugli spalti dello stadio del Bodo Glimt si possono molto spesso vedere dei grossi spazzolini da denti usati proprio per tifare, perché negli anni 70 è successo questo strano momento in cui uno dei, diciamo, di coloro che guidavano il tifo del Bodo chiese un bastone per guidare appunto la tifoseria di casa. Solo che la persona più vicina a lui aveva in tasca, non so perché, uno spazzolino da denti, e gli passò quello spazzolino da denti e questi guidò il tifo alzando uno spazzolino da denti, che da allora diventò appunto in qualche modo uno dei simboli della tifoseria norvegese, e da lì poi hanno iniziato appunto a fare anche un'azione, diciamo, di mercato economica.
È la cosa più norvegese che abbia mai sentito in vita mia.
Esatto, l'ho pensato anch'io quando ho trovato queste informazioni. Devo dire, non capisco perché qualcuno allo stadio dovesse avere in tasca uno spazzolino da denti. È una situazione molto...
Perché è risaputo che i nordici tengano molto alla loro origine orale.
Se fosse, sì, successo a Roma, a quest'ora avrebbe guidato la curva con un coltello, probabilmente.
Sì, diciamo, prossima trasferta della Roma a Bodo, li prenderanno, cioè, non a coltellate, ma qualcosa tipo le spazzoline.
Non lavateci i denti, tipo.
Esatto, cioè, non lavateci i denti. Una cosa così. Sarebbe divertente. E va bene, quindi con questo Luca va a 22 punti. Ghez va a 12, Toby a 1 e Gianni resta a 0. Arriviamo all'ultima domanda, cui valore decideremo ex post, così io posso decidere chi vince. E vi chiedo: quale di queste squadre è stata ripetutamente insultata con cori antisemiti dai rivali cittadini? Bodo, Slavia, Leicester o Marsiglia? E va Gianni.
Bodo, Slavia, Leicester o Marsiglia?
Bella
Slavia.
Va bene, Luca?
Slavia.
Toby?
Anch'io dico Slavia.
Ghez?
Seguo anch'io.
Va bene, allora la domanda vale un punto, visto che avete risposto tutti correttamente, quindi io faccio questa soluzione. Effettivamente lo Slavia è stato spesso, diciamo, insultato con vergognosi cori antisemiti dai tifosi dello Sparta Praga, perché per qualche motivo si pensava che lo Slavia fosse, insomma, fondato da una comunità ebraica a Praga, e ciò non era vero. Deriva da un episodio del 22, credo, in cui lo Slavia doveva giocare un'amichevole col West Ham, amichevole che non fu giocata per problemi, diciamo, relativi al meteo, e fu giocata il giorno dopo che entrambe le squadre avevano in qualche modo raccolto i soldi dell'assicurazione per non aver giocato la partita prima. Diciamo, forse per non chiarissimi legami, insomma, relativi a comunità ebraiche, West Ham e Slavia, da lì poi, insomma, c'è stata questa strana percezione. Comunque lo Slavia non fu spento, diciamo, neanche nel periodo in cui la Repubblica Ceca fu occupata dai nazisti, ed questa è utilizzata come una delle prove del sito, diciamo, da cui ho tratto queste informazioni, per affermare che appunto lo Slavia non fosse legato alla comunità ebraica di Praga, una spiegazione che ovviamente non ha riscosso grande credito tra i tifosi dello Sparta Praga. Quindi si conclude così anche il quiz di stasera. Luca vince con 22 forse punti, Ghez arriva secondo con 13, e Toby sta a 2 punti, Gianni a 1 punto. Direi che insomma abbiamo concluso.
Benissimo, abbiamo finito anche questa puntata del quiz di Dino e possiamo passare la parola definitivamente a Luca, mentre noi ce ne andiamo. Luca parlerà, vi racconterà l'ultima partita, il out of conference e le scommesse. Buonanotte a parte nostra.
Ciao.
Allora, vabbè, iniziamo questo finto show.
Soliloquio,
vai. Soliloquio, bravo, non mi veniva il termine. Vabbè, PAOK Marsiglia è stata una partita, devo dire, entusiasmante per un solo motivo, perché dopo quante mesi è che è iniziata la Conference League?
Dopo un anni, tot, penso, diciamo. Cioè, almeno 2 anni che si gioca.
Sembrerebbe quasi.
Andrei più sui lustri io.
Finalmente abbiamo visto il PAOK attaccare con convinzione dall'inizio, cioè, nel ritorno effettivamente sono andati forte, hanno attaccato molto più del Marsiglia, che si è limitato a controllare, poi ovviamente in contropiede la squadra di San Paoli non poteva che far male, e alla fine è arrivato il gol sempre di Paglietti.
Stiamo raggiungendo il limite Galleri di nomine di San Paoli, siamo già alla seconda,
sorry. E colui che non deve essere nominato. E niente, quindi dopo il gol di Paglietti, che ha portato la gara di ritorno sull'1-0, era oggettivamente complicato per il PAOK riuscire a ribaltare un risultato aggregato che diventava di 3-1, e ci hanno provato, gli va dato merito che ci hanno provato fino alla fine. Sono successe le solite robe da Conference League. Vierigna ha provato a metà del secondo tempo un tiro alla Maresca da centrocampo, peccato che tutto il Marsiglia fosse in difesa, compreso Mandanda, era vicino alla porta, quindi è stato tiro sostanza, cioè è stato tirato 70 metri a caso. Lo stesso centrale lì, Crespo, ha rischiato al 25esimo, ha rischiato di fare un autogol totalmente da solo, ha deciso di passarla sul palo col portiere lì che lo guardava a dire se scemo. Insomma, le solite cose da PAOK, però va riconosciuto insomma l'impegno, molto meno che all'andata, quando effettivamente il Marsiglia aveva imposto molto di più la sua regola. E poi io un passaggio di 10 secondi per ricordare l'Eurogol di Payet va fatto, perché è veramente un gol, secondo me, spettacoloso. Assurdo, quello lì. Assurdo, ma assurdo in ogni ordine e grado.
I fratelli Zivkovic hanno giocato?
Andrea ha giocato, mi sa, se non mi ricordo male, ha giocato solo il ritorno, perché l'andata era squalificato, una cosa del genere, mi sembra. Il ritorno l'ha giocato, ha fatto il suo un po' come tutta la squadra. Sono lontani i tempi in cui Zivkovic doveva essere il nuovo crack del calcio balcanico, ecco.
Ma ora sembra, come si chiama invece il nuovo crack del calcio balcanico, quello dell'Eintracht?
Aspetta, a te lo dico, non mi ricordo. Se non lo sa Dino, non me lo ricordo sicuramente anch'io.
Che ha fatto oggi, sembra abbia fatto.
No, ma io il calcio balcanico non lo seguo, quindi
non so. No, ma va.
Ha giocato.
Adesso diremo il nome. Dino comincerà come al suo solito. Dirò: ah sì, me lo ricordo. Il 7 gennaio del 2002 ha giocato una partita toccando 7 palloni con il destro. E poi
sì, il 7 gennaio 2002 non sarà neanche nato. Però no, io volevo dire semplicemente che io ho lo stesso rapporto col calcio balcanico che Ghezak con quello kosovaro. Cioè, non li seguiamo.
Anche Ghezak con il calcio proprio.
Va bene, accetto anche questa correzione, insomma.
Scusami Luca, ti ho interrotto.
Ma trago.
Cosa sto facendo la sera?
Vabbè, è giusto, è il tuo ruolo. E quindi niente, insomma, passato a Marsiglia, aggregato 3-1, complessivamente va denitato, nel senso che era la squadra più forte, evidentemente. Dispiace un po', c'è stata anche un'entrata di Mitrita che è sembrato per 10 minuti Maradona e poi dopo si è perso, ha fatto un paio di azioni tutte gasatissime, poi vabbè, non è riuscito a incidere. E poi io volevo, sì, volevo riportare un attimo in auge Out of Conference con due episodi che mi garba a raccontare. Il primo è successo poco prima delle partite andata ed è stato la partita di ritorno dei quarti finali di Coppa di Cipro a Anortosis Apoel.
Già stiamo partendo alla grande.
Io vi dico solo che a un certo punto Luca mi ha scritto su WhatsApp dicendo: mi sto guardando Apoel Anortosis, e io ho assecondato, no, allora, si fa con la gente che insomma si sta per buttare, ho detto: ah, dimmi, raccontami. No, perché veramente, cioè, Luca, ti voglio bene, ma questa cosa io non l'ho capita, perché cazzo guardi la partita?
Onestissimo, avevo aperto Betfair. Avevo una mezz'oretta in cui potevo fare una scommessa, cioè quali partite live ci sono in questo momento. Scorro a Anortosis Apoel. Di solito io campionato cipriota lo evito come la peste, però c'erano le quote tutte sballate, sono da guardare su diretta quel che succedeva. L'ho aperta e ho aperto la partita e c'erano due espulsi per l'Apoel, e vabbè, due espulsi ci può stare. Il tempo che, non so, ci levo lo sguardo 2 minuti e lo rimetto sulla partita, è uscito il terzo. Faccio in tempo a scrivere a Gianni: oh, ma guarda casino che sta succedendo, Anortosis Apoel, 3 espulsi, sì, quarto espulso. La Apoel ha chiuso la partita in 7, con 4 espulsi.
Ma poi espulsi di doppia ammonizione, solo uno diretto, cioè non era una rissa o cose del genere, proprio
no. Il primo mi sembra espulso diretto, perché la cosa bella è che sono tutti interventi cioè sarebbero 4 rossi diretti quelli che hanno fatto. Lascia perdere che qua alcuni erano già ammoniti e gli ha cacciato il giallo. Erano 4 rossi dritti, e il primo rosso, che è arrivato al minuto 7, è arrivato grazie al VAR. VAR gestito da Rui Tamburi, Alejandro Di Paolo, un italiano. Che ci fa un italiano al VAR in Coppa di Cipro? Non si sa. Però, e quindi l'arbitro, che aveva evidentemente, capendo la situazione, aveva provato a iniziare col giallo, e il buon Di Paolo, dalla Marsica tra l'altro, da Avezzano, il buon Di Paolo che lo richiama: no no no, rosso diretto al 7° minuto. Ovviamente in un derby di Coppa vi potete immaginare gli effetti che ha avuto la faccenda. Però i 4 espulsi in Coppa, bella, bella. L'altra partita invece vi voglio raccontare è una partita di Eccellenza Emiliana di domenica, accaduta a domenica, a cui, cioè, non perché...
Non ti rifarò la stessa domanda di prima, però no, questa, mi sembra evidente...
Questa è una questione lavorativa, scusa, questa è una questione puramente lavorativa, non è niente di diverso, ma vado a riprendere la cronaca, perché è stata una roba, cioè, non mi ricordo tutte. Vezzano Riese, partita di Eccellenza Emiliana, Reggio Emilia. Allora, partita tra l'altro tra terza e quarta in classifica, fine campionato, separate da 2 punti. Vabbè, diciamo che non mi interessa nulla del nome delle squadre, quindi diciamo gli ospiti vanno in vantaggio in maniera normale, l'unico evento normale di tutta la partita. 22esimo, il portiere di casa, poverino, cade dopo uno scontro di gioco in area, nella sua area con l'attaccante, cade con la faccia sul pallone e si immobilizza, hanno paura che si sia fatto male al collo, quindi lo lasciano lì e aspettano l'ambulanza per una 25 minuti. L'arbitro, finito questo periodo, il portiere sta bene, insomma è andato in ospedale, l'hanno fatto gli esami e sta bene comunque, a me ha quel che mi ha detto il dirigente. L'arbitro alla ripresa del gioco dice: allora, non dice riprendiamo il gioco dal minuto X, dice: ora si gioca 23 minuti, punto.
T'ha deciso lui così?
Sì, sì, giochiamo 23 minuti. Giocano i 23 minuti del primo tempo rimasto, comunque ne dà 2 di recupero, perché ogni vuoi dà 2 di recupero. Esatto. E i padroni di casa pareggiano. Come pareggiano? Punizione dal limite per i padroni di casa. Squadra di trasferta, la Riese, che si lamenta, va tutta a lamentarsi con l'arbitro perché c'era a quanto pare un fallo di mano dell'attaccante che aveva poi conquistato la punizione. E quelli di casa a fotte sega per il Bezzano, battono la punizione con tutta la squadra davanti l'arbitro e vanno a fare gol a porta vuota e l'arbitro no, convalida.
No,
uno
geni.
Fantastico. Allora,
ripresa, minuto 57, espulsione dell'attaccante di trasferta, uno dei due attaccanti della squadra in trasferta, dell'Ariese. E per doppia ammonizione, cioè fa giallo subito, e poi tira subito fuori il rosso. Sguardi increduli tra giocatori in campo, dirigenti e spettatori, perché nessuno aveva visto il primo giallo.
ma era durante la pausa quando si era fatto male il
portiere. Lui l'ha spiegata dicendo: no, ma io l'ho ammonito nel primo tempo. Sono andati a guardare i tabellini, i guardialine che tenevano anche il conto dei gialli, non tornava. C'era l'osservatore arbitrale dell'AIA sui gradini, sugli spalti, non li tornava neanche a lui. Però decisione dell'arbitro, rosso, via.
Si può dire che sembra la versione calcistica del quiz di conference call?
Cioè, aspetta.
Un attimo, che qua mi sa che arriviamo a picchi.
Esatto.
70esimo pareggio, nuovo vantaggio della Ariese, della squadra trasferta. Questo molto classico, la punizione laterale che non tocca nessuno, no? E che si infila in porta lentamente sul secondo palo, quando tutti quella guardano, no? con gli occhi sbarrati. 78esimo, scontro a metà campo, un giocatore della squadra di trasferta tira una gomitata a tal Vezzani, che gioca nel Bezzano. Il buon Vezzani si alza e, abbastanza spavato, prova a tirare una patta all'avversario. L'arbitro vede solo la seconda parte della scena e espelle il Vezzani. La situazione si fa abbastanza tesa a quel punto, nonostante il dirigente mi assicurasse che in realtà la partita sta abbastanza corretta fino a quel momento lì. Però in questo momento, insomma, si scaldano gli animi, spintoni, un po' di discorsi, e nel frattempo il Vezzani rimane in campo, ma con il labbro, cioè la parte sotto del labbro totalmente spaccata. Poi gli verranno messi 5 punti di sutura in ospedale anche a lui. Quindi in onda di sangue, perché praticamente lui parlando sprizzava sangue, e alla fine del parapiglia, durato un 5-6 minuti, tutti i giocatori e l'arbitro sono macchiati di sangue. L'arbitro addirittura va negli spogliatoi perché si deve cambiare, perché dice: io sono sporco, vado a cambiare. Io che devo fare? Quindi aspettiamo altri 3-4 minuti, perché siccome non stava già durando 3/4 d'ora in più la partita rispetto a quello, cioè doveva essere già finita praticamente, però vado a cambiarmi. Rientra in campo e sono talmente caldi a quel punto gli animi che l'osservatore scende dagli spalti e va a fare il quarto uomo, perché sennò la partita non poteva continuare. Finalmente la partita riprende, addirittura ci sono altri due gol, uno dei giocatori in trasferta e poi subito dopo, un minuto dopo, vede il 3-2 di casa con cui finisce. L'ultima chicca finale è che, nonostante i palesi almeno 10 minuti di recupero da dare, che sai, fosse stato 5 anni fa, 10 anni fa, ora 10 minuti si danno di recupero, cioè il Barcellona ha giocato 9 stasera, per dire, 11 perché ne aveva dati 9, e poi dopo il rigore ne ha aggiunti altri 2. Lui ne dà 4. Beh, e basta. Così. Con il padrone di casa che proprio ormai è fuori dai ganghi. Ma non arriva l'insperato ormai pareggio, e la partita finisce 3-2. Io penso sia la partita più assurda di cui abbia mai sentito parlare, ed è 20 anni che comunque in un modo nell'altro un po' di calcio lo guarda.
Aveva una concezione del tempo tutta sua, questo arbitro.
Sì, cioè, portare al livello massimo la concezione soggettiva del tempo, cioè,
è una storia per me.
Bersoniano. Ragazzi, vi metto una cosa in chat. Ditemi chi è questa persona.
Io ho paura.
Ha giocato in queste squadre.
Mattia Cashman.
Sì, il serbo.
Mattia Cashman.
Beh, come lo sapevate? Perché non si riconosce, per Dio.
L'ho riconosciuto dalla faccia, sì.
Gli occhi.
Sì, gli occhi sono suoi.
Il taglio degli occhi.
Gesim è quello che non segue il calcio, riconosce i giocatori dal taglio degli occhi.
Io fino a tipo 4 anni fa seguivo in maniera malata il calcio, quindi poi ho rigettato tutto. No, più che altro scrivi sì. Chelsea e
e Fenerbahce. Chelsea, Fenerbahce. Sì.
L'Atletico non me lo ricordo.
Però. Sì, ma ha fatto. Sì. Atletico, ma si è giocato tipo una stagione e mezzo. Una roba del genere.
Non so perché tipo, poco, me lo ricordo al Chelsea e al Fenerbahce, ma non alle altre. Beh, dai, è finito bene.
Sì, sì, sì.
Sì, sì, sì. Sta bene. Sarà Karadzic. Dio. Sarà Dio.
Sembra caro.
Ma se la gode. Cioè, sì. È uno Osvaldo con uno sguardo un po' meno pimpante.
lo porta all'aia lo stesso anche lui.
Sì, sì, può darsi.
Secondo me se lo vedesse Osvaldo in quelle condizioni lo farebbe cantare nel suo gruppo, comunque. Sul palese.
È un rocker far presente.
Sì, comunque dichiaro le schedine a poste, cioè poi da raccontare poi perché non sono preparato nel gestire
tanto del gruppo. Ho stravinto io,
non so, io sono contento solo di aver preso il gol più over 3.5 di
l'abbiamo preso Fen, tutti quello.
Abbiamo preso il
sì, infatti. E sono molto in disappunto se ho controllato bene che non ci sono stati espulsi in Roma.
No, esatto, esatto.
Vedi, quando dovevano lasciare uno Santos e Knutsev appesi in mezzo all'Olimpico, tipo, in una gabbia.
Sai, tipo non suona benissimo,
in una
però.
Gabbia.
No, non appesi, tipo, ma già gabbia in mezzo all'Olimpico, appesa per aria, loro due dentro, tipo UFC. Oppure pubblicità della Nike, quella con Cantona, no? Che c'ha la gabbia e si davano dentro. Una roba del genere, dai. Che vuol dire, cioè, 4-0, 3 gol in 20 minuti, ma che pensano essere la squadra quelli di Roma, dai. Almeno è più divertente. Comunque, schedine sul gruppo, arriverà la classifica sul gruppo.
Perfetto, allora con questa notizia abbiamo concluso la puntata dei quarti di finale della Conference League. Questo era Conference Call, potete sentirci su Spotify, Spreaker, potete anche sentire Luca che rolla le sigarette.
E... Sorry. My bad.
Contenuti plus, gratis.
Contenuto plus per questa volta è gratis, dalla prossima volta sarà a pagamento e ci sentiamo dopo le semifinali. Buonanotte.
Ciao. Buonanotte.
Carissimi amici di Conference Call, avrei voluto parlare un po' di calcio, avrei voluto un po' commentare questa partita, però possiamo dire con certezza che anche questi quarti di finale se li siamo levati dal cazzo!
Yeah!